perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Una puntata a dir poco scintillante oggi, caro Mauro.
Beh, certo, visto l'argomento, cara Deborah, benvenuta, bentornata a Due di Denari.
Grazie, mi trovo bene anche oggi. Qui. Sì, ho pensato di chiudere la settimana tornando.
Ma sì, dai. Poi ci devi raccontare anche come vanno i mercati.
Vanno benino stamattina, perché sai che un giorno sono preoccupati per la questione della guerra commerciale, il giorno dopo arriva una microscopica schiarita e tutti ripartono a rialzo. Non si è risolto un bel niente perché Trump va avanti con le sue iniziative, ma oggi sembra un po' più serena la situazione.
Ma allora, se qualcuno fosse turbato da questa altalena delle quotazioni,
dove
in momenti
rifugia?
Simili c'è il bene rifugio. E qual è, cara Deborah, il bene rifugio per eccellenza?
Franco-svizzero?
Ma no, adesso lasciamo stare. È l'oro. L'oro è il bene rifugio per eccellenza ed è quello a cui sempre si guarda quando le borse hanno degli scossoni. Si va sempre a guardare, ma l'oro come sta andando?
Allora, diciamo che il grafico è un pochino in discesa da qualche mese, per cui non è tanto rifugio, è un po' meno rifugio del passato.
In questo momento non è così premiato, cioè sarebbe meglio comprare titoli di quella squadra lì di Torino che dicevamo.
Sì, la seconda squadra di Torino dove c'è il
dove
giocatore
c'è questo
che sta andando
tra i ladroni.
Guarda,
come scrive
secondo
la rete.
Me uno degli ospiti di oggi non è tanto contento di queste osservazioni che fai, se non mi ricordo male, perlomeno non mi ricordo, ma non mi ricordo se aderisce ad un club anche di tifosi di questo club.
Lo scopriremo solo chiedendo. Vogliamo intanto dare i numeri abituali ai quali collegarci con la nostra trasmissione?
Ricordando appunto che ovviamente scandaglieremo il mondo dell'oro non solo dal punto di vista finanziario ma soprattutto come strumento di investimento dal punto di vista fisico. Quali sono le modalità per effettuare un investimento di questo tipo? Non è che andiamo incontro agli stessi problemi dei diamanti di cui abbiamo tanto parlato nelle scorse settimane. Questa è una delle tante curiosità che vi animano e che potete condividere con noi come sempre all'800 024 0024 se ci volete sentire dalla nostra e dalla vostra viva voce. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666. Riceviamo i vostri sms ma riceviamo anche i vostri messaggi su WhatsApp,
che possono essere
anche di natura vocale. O poi c'è tutto l'universo mondo dei social per i quali ti prego di farci come sempre l'elenco dettagliato.
Il social Lenci, come dice Elio di Elio e le storie tese. Allora, www.radio24.it è il vostro portale di riferimento. Lì trovate naturalmente tutte le frequenze, tutti i programmi di Radio 24. Potete anche riascoltare le puntate precedenti. Però vi voglio segnalare che su il Facebook,
dove siamo già, te lo dico,
siamo inquadrati anche,
sì.
Ecco, su il Facebook abbiamo una pagina tutta nostra, si chiama Due di Denari Radio 24 e c'è appunto la diretta video. Se vi piace la diretta video siamo anche sul canale YouTube di Radio 24 e siamo anche sull'Instagram dove mettiamo anche dei filmatini che Marco Lombardo pazientemente ci costringe a fare. Radio 24
esatto.
Web è il riferimento per l'Instagram che io bene bene non ho ancora capito a cosa serva.
L'importante è che le foto siano ben photoshoppate perché con la faccia che ho stamattina serve una maschera, direi, di Zorro.
Ma no, stai, come dicono gli inglesi, stai andando a pesca di complimenti. E infine, il Twitter, sul Twitter ci siamo naturalmente, anzi collegatevi perché via via durante il programma diamo anche delle indicazioni, dei siti, delle indicazioni su quello che stiamo trattando. Ci chiamiamo @2didenari scritto con il numero, mentre se usate la posta elettronica per segnalarci i vostri casi, per dirci se vi piace la trasmissione, se non vi piace, insomma quello che volete, ci dovete scrivere mettendo Due di Denari, ma questa volta tutto in lettere, @radio24.it.
ottimo, si parte.
GR di Denari.
Lui ancora è...
Ho un debole per l'ascoltatore che ci ha mandato questa sigla musicale che riprende anche un po' la nostra sigla ufficiale.
Ma è incredibile,
insomma.
Vediamo se riuscite a fare meglio dell'ascoltatore, insomma. Perché allora sicuramente c'è chi la canta, chi la recita, ma chi la compone addirittura con tutti i crismi, veramente lui merita il podio in assoluto. Con che cosa apriamo oggi il nostro giornale radio del risparmio? Ah, ne vedo una carina.
Sì, è un tema che ci è caro e che ho pescato dalle pagine di Norme Tributiche. Come sempre questa mattina di buon'ora leggevo religiosamente.
Senti, ma a proposito di documenti che leggi religiosamente, il decreto dignità dopo la bollinatura è in gazzetta o no?
Ma sai che questo invece non l'ho ancora controllato, ora ci guardo subito. A me non
perché
risulta
so che
sia
che non ci sei, non c'hai dormito tanto tranquillo.
Ufficiale.
No, fonti autorevoli. negano la
fonti
circostanza.
Fonti autorevoli mi confermano che stiamo aspettando, quindi la bozza.
Bollinato, ma non pubblicato in Gazzetta.
Con bene. Pazienza. Allora, invece, in realtà anche questa è una notizia, come dire, una promessa più che una notizia, però siccome riguarda un tema che abbiamo affrontato più volte qui a Due di Denari, io lo voglio segnalare. Come avete appreso appunto leggendo religiosamente Norme e Tributi, sappiate che è stato promesso un intervento in tempi brevi per la questione delle maxi sanzioni, in realtà sono oblazioni, che vengono irrogate a chi usa ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità. Allora, può succedere naturalmente se uno ha vecchi libretti degli assegni, ma considerato che ormai l'utilizzo dell'assegno non è più così frequente, capita che ci siano questi vecchi libretti. Allora, ieri il sottosegretario al Ministero dell'Economia, Alessio Villarosa, in Commissione Finanze alla Camera, ha risposto dicendo che ci sarà un intervento in tempi brevi. Il governo quindi riapre questo dossier sulle maxi sanzioni per ridurre questa appunto pesantissima oblazione che grava su chi ha commesso questa svista.
Il concetto del tempo breve, quando riferito all'esecutivo in termini generali, è veramente interessante.
Vabbè, breve,
il concetto del tempo è curioso.
Il tempo è relativo, come ci ha insegnato Einstein, quindi
la legge sulla concorrenza.
Figuriamoci se non è relativo in politica.
Senti un po', l'antitrust colpisce ancora.
Sapevo che questa cosa non ti sarebbe sfuggita, cara Deborah.
Ha dato un'altra mazzolata ad un'altra società. Allora, non è molto carina la modalità in cui pongo la notizia, quindi adesso mi rimetto in una condizione professionale. L'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, ha sanzionato, ha multato, anzi, per ben 1.800.000 euro Eni Gas e Luce. Perché? Perché ancora una volta è stata contestata una condotta non tanto trasparente e corretta nei confronti della clientela. In particolar modo l'antitrust ha accertato la reiterazione da parte di questo gruppo della condotta consistente nell'inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi di elettricità e gas a fronte del contemporaneo avvio dell'attività di riscossione. Nella sostanza i consumatori lamentano maxi conguagli riguardanti periodi di consumo superiori anche a 5 anni dalla data di emissione della fattura, e ovviamente quando ti arrivano queste bollette tu un attimo rimane un po' così, no? Basito, non è neanche il tempo di contestarla, che già l'attività, che già l'azienda parte con l'attività appunto di accertamento e riscossione. E quindi dopo tutta una serie di denunce che i consumatori hanno fatto alle autorità, alle associazioni dei consumatori, ecco che l'antitrust appunto ha provato a mettere fine a questo comportamento con questa multa abbastanza considerevole. C'è il plauso delle associazioni dei consumatori, in particolar modo dell'Unione Nazionale Consumatori guidata da Massimiliano Dona, perché praticamente questa multa è stata inflitta a Eni Gas e Luce dopo un esposto che la stessa associazione dei consumatori aveva presentato all'autorità garante del mercato.
Allora, intanto ti rispondo in diretta sul decreto
dignità.
Certo, c'è un decreto legge effettivamente in Gazzetta, ma non è ancora il decreto legge cosiddetto dignità.
E che cosa c'è in quello?
No,
che
disposizioni per il riordino delle attribuzioni del Ministero dei Beni, Attività Culturali, del Turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.
Quando si dice le priorità.
E questo è il decreto legge che è giunto in Gazzetta, il numero 86 del 12 luglio 2018, per i cultori della materia.
Benissimo, senti un po' cosa sta succedendo in termini di riciclaggio, perché tra l'altro la notizia che è fresca di questa mattina ci dà anche un assist perfetto per introdurre l'argomento successivo, quello portante e trainante direi della trasmissione di oggi.
Sì, perché secondo l'UIF sono aumentate nel 2017 quasi del 10%, 9,7% le segnalazioni di operazioni sospette, si chiamano proprio così, SOS, come l'SOS che si usa per lanciare appunto l'allarme. L'UIF ci segnala che sta crescendo al netto della voluntary disclosure, che era stata appunto una misura di emersione. La segnalazione di operazione sospetta avviene, per essere molto banali, quando si presenta qualcuno con una provvista di contanti che non può spiegare, non è altrimenti riconducibile né ai suoi risparmi né ad altre attività, diciamo così, lecite. Questo incremento di quasi 10%, appunto, secondo il direttore UIF Claudio Clemente, è il più alto che è stato registrato nel triennio. C'erano stati degli incrementi intorno al 5-6% negli anni precedenti, e anche nel primo semestre del 2018 sembra confermata questa tendenza. Tra l'altro, i professionisti hanno dallo scorso anno norme molto più cogenti e stringenti proprio sulle segnalazioni antiriciclaggio in forza del recepimento di una serie di direttive europee, due in particolare.
Ottimo. No, mi colpisce l'esistenza dell'UIF, l'unità di intelligence finanziaria italiana. Poi ci facciamo spiegare da un ospite di rilievo mondiale,
come sempre,
che cosa fa questo istituto, in che cosa consiste appunto l'attività di questa unità di intelligence. Ottimo, allora dopo uno scintillante giornale radio del risparmio direi di partire subito con il tema di oggi. Once, chissà. Allora, 1240,39 dollari
l'oncia. Già qui cominceremmo con i dubbi. Once, grammi, euro,
esatto,
dollari.
Quanto corrisponde, esatto, attualizziamo rispetto ai valori. Vabbè, insomma, ne parleremo questa mattina, ma noi più che altro, più che quello che succede sui mercati finanziari, ma proveremo anche a spiegare i motivi per cui c'è questa discesa delle quotazioni, quello che ci interessa capire stamattina è cosa fanno i risparmiatori italiani con l'oro. Investono in che strumenti? Ci sono degli strumenti finanziari, ma c'è anche l'oro fisico, il lingotto, la moneta, oltre che ovviamente al tradizionale gioiello e il monile. Che cosa preferiscono gli italiani? Allora, raccontatecelo ai canali che vi abbiamo già indicato prima, 800 24 00 24. Vi daremo l'ABC dell'investimento in questo settore con i nostri ospiti di oggi, tenendo anche conto che l'antiriciclaggio è intervenuto molto severamente nella disciplina dei cosiddetti compro oro negli ultimi anni. Ad un certo punto proliferavano ad ogni angolo delle città.
Vero, e infatti proprio l'anno scorso è stata varata, ed è un'altra delle direttive europee che hanno, per così dire, circoscritto e anche cercato di prevenire fenomeni di riciclaggio, anche l'attività dei comprooro, adesso sottoposti a un controllo più stringente. Ma di tutto questo, come dicevi, possiamo parlare con ospiti di valore naturalmente mondiale, come è l'abitudine qui di Due di Denari.
Non so come potremmo fare a fare una marcia indietro sulla qualità dei nostri ospiti noi.
Allora, diamo il benvenuto in primis a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, che è la finanziaria privata fiduciaria delle principali banche per monete e metalli preziosi. Benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a tutti.
È un grande fan di Radio 24, dottor Binetti.
Assolutamente, da sempre.
Beh, essendo un ospite di rilievo mondiale, non poteva che essere affezionato a una radio di valore mondiale. E mi fa molto piacere anche ospitare Alessandro Galimberti, che è un collega del Sole 24 Ore, soprattutto un collega che lavora a Norme e Tributi, e tu sai che il mio cuore, come dire, ha una predilezione per queste pagine del Sole 24 Ore. Benvenuto Alessandro.
Ciao Alessandro, grazie dell'invito.
Allora, partiamo intanto da quello che dicevo prima, do solamente così qualche notizia di cronaca rispetto all'andamento delle quotazioni internazionali, perché ho preso proprio un report di una grande casa di investimento che è stato diffuso ieri e che racconta che, malgrado la predominante incertezza circa la possibilità ben concreta di una guerra commerciale che potrebbe anche inasprirsi, sollevando turbolenze significative danneggiando i mercati finanziari, l'oro non rappresenta in questo momento un bene rifugio. È sotto pressione da almeno metà giugno e quindi non agisce appunto da bene rifugio, come dice questo report, dovrebbe fare in tempi di incertezza politica ed economica. Le motivazioni alla base di questo trend: le misure protezionistiche messe in atto appunto mettono in ombra che sono messi in ombra appunto da preoccupazioni relative a tassi in rialzo a livello globale, e poi c'è appunto il tema anche del dollaro che influisce. Insomma, l'oro non sta facendo quello che dovrebbe fare. È una buona o una cattiva notizia? Non lo sappiamo, vediamo come si ripercuote anche nelle quotazioni di quello fisico.
Chiediamolo subito allora ai nostri ospiti come possiamo capire e interpretare questo comportamento. Binetti, qual è la sua visione di questa situazione che ci ha descritto Deborah?
Dunque, noi siamo di Confinvest, una struttura autorizzata dalla Banca d'Italia, e dal 1983 svolgiamo questa attività proprio nel settore dell'oro fisico, consigliando di investire nei propri asset, di inserire nei propri asset almeno un 5-10% di oro fisico, proprio a garanzia della situazione geopolitica anche attuale. Noi riteniamo che le quotazioni dell'oro da tempo siano manipolate al ribasso da parte di grossi enti, di grosse banche, da fondi americani, eccetera, che lo vogliono tenere assolutamente basso in attesa di un grande rialzo che gli analisti americani lo prevedono entro il 2020. riteniamo che sia solo una questione di manipolazione finanziaria, nient'altro. Oggi come oggi conviene acquistarlo l'oro proprio perché è leggermente più basso dall'inizio dell'anno. È conveniente fare investimenti in questo periodo.
Ci sono appunto, come dicevo prima, strumenti finanziari, ci sono gli ETF che investono in commodities e quindi anche in questo caso nel metallo giallo, ci sono fondi di investimento che sono composti dalle società aurifere, da società appunto che operano nelle comparto, estraggono e non solo, e poi c'è l'oro fisico che è la vostra specialità,
dottor Binetti. Noi investiamo solo esclusivamente in, cioè in, la nostra clientela investe solo in lingotti, in particolar modo in monete d'oro. Nell'immaginario collettivo la sterlina, per esempio, è quella più premiata non solo in Italia ma in tutte le parti d'Europa, perché ha una maggiore facilità in caso di un'eventuale futura vendita. Pertanto molti investitori privati acquistano in questo periodo sterline che sono cedute da noi ovviamente senza IVA e senza commissioni.
Poi ci racconterà quanto valgono, qual è la sterlina in assoluto più interessante, perché chiaramente poi dipende dall'anno di conio, da quando viene...
Sì, viene premiata in assoluto la regina Elisabetta II. Con antecedenti nel 1976, cioè il fiocco e la coroncina, è la moneta che va per la maggiore nelle forme di investimento.
Mauro.
No, ho parecchie curiosità perché tra l'altro le traggo molto anche dai messaggi che già ci state
già
mandando,
sì,
richieste di appunto chiarimenti da parte dei nostri ospiti. Allora, cautele da adottare quando si vuole fare un investimento in oro, dove recarsi, che cosa, dove non recarsi e così anche come valutare se chi ci sta proponendo questo investimento sta tenendo un comportamento corretto, perché è una cosa che ovviamente io come tanti altri ascoltatori non facciamo tutti i giorni.
Beh, il settore è regolamentato dalla legge 7/2000 che all'inizio del 2000 ha recepito una normativa europea e ha eliminato l'IVA, pertanto bisogna assolutamente affidarsi a strutture con autorizzazione. Banca d'Italia, no? Non certo compro oro o professionisti non autorizzati o negozi o orificeria, non c'entra assolutamente nulla con le forme di investimento. L'investimento si fa solo esclusivamente con strutture autorizzate dalla Banca d'Italia, punto.
E questo è il primo chiarimento,
il primo
fondamentale.
Chiarimento assoluto.
Non stiamo parlando quindi di monili, gioielleria.
No, qui si parla di oro da 900 millesimi a salire, pertanto le monete e i lingotti.
Perfetto.
900 millesimi che cosa vuol dire?
900 millesimi di purezza su 1000 di titolo massimo.
Non è... Anche il tema della purezza. Ma... Pensavo che appartenesse solo al diamante.
Ma ti pensa, perché tu sei più attratta, giustamente, secondo la grande lezione di Marilyn Monroe,
no,
dai
diamanti.
Io non
disdegno
niente,
dall'oro. Ma poi non disdegno, ma non porto un bel niente, come vedi, non indosso neanche molto.
Oh, quindi... ecco, perché il monile invece ha tutt'altra storia. Un altro ascoltatore dice: sì, ma se uno compra poi ha un prezzo e se vende ha un altro prezzo, come mai ci sono?
Ovviamente c'è una forbice denaro lettera, questo non c'è dubbio. Però è abbastanza stretta in questo periodo.
Aspetti, per denaro lettera non è una cosa esattamente comprensibile ai più, per primo
il denaro quando uno acquista, lettera quando vende, anzi all'incontrario, denaro quando uno vende e lettera quando acquista, pertanto c'è questa piccola differenza, era una battuta.
Sì. Ma e quindi c'è questa, questa differenza di valutazione, per cui nello stesso
c'è una piccola percentuale.
Istante chi sta acquistando a un prezzo e chi sta invece cedendo a un prezzo inferiore.
Come qualsiasi strumento finanziario, ovviamente.
Qual è quello più apprezzato dai suoi clienti? Qual è la forma, adesso a parte quello che ha suggerito lei, la regina Elisabetta II, quindi la moneta coniata prima del 1978, che ha una particolare effigie, una particolare caratteristica, ma le scelte degli italiani su che cosa ricadono? Prevalentemente preferiscono la moneta o il lingotto, lingottino?
Ma sicuramente oggi viene premiata la sterlina oro, cioè tutte le monete a differenza del lingotto, come dicevo prima, per una maggiore facilità in caso di vendita. Il lingotto ha sicuramente delle problematiche, raramente viene liquidato immediatamente, cosa che invece la sterlina, le monete vengono liquidate in cash, come con assegni circolari o bonifici. Ecco, per esempio, per questa particolare situazione noi di Confinvest abbiamo un sistema di pagamento istantaneo. Addirittura il cliente, dopo aver firmato la contrattazione, può vedere entro 10 secondi l'accredito sul proprio conto corrente dal proprio telefonino.
Cioè nel caso in cui si disinvestisse dal titolo.
Esatto, cioè noi riteniamo che l'oro sia sempre da considerarsi cash. mai lasciare oro da investimento, lingotti e monete per, con pagamenti postdatati o pagamenti in conto vendita, eccetera, assolutamente. Noi abbiamo questo sistema di pagamento, ripeto, immediato, e siamo gli unici a farlo in Italia per ora. In 10 secondi il cliente ha già, può già vedere l'accredito sul proprio telefonino.
Benissimo.
Questa è un'iniziativa però di Confinvest.
È un'iniziativa nostra di Confinvest, per ora sì, solo nostra.
Benissimo.
Allora, si compra oro, non vogliamo sapere niente.
No, vogliamo sapere tante cose, e infatti adesso chiamiamo in causa Alessandro Galimberti perché ci aggiorni sulla vicenda dei compro oro, che sono una parte un po' diversa, ecco, cominciamo così diplomaticamente, rispetto al mondo dell'investimento che ci ha descritto adesso il dottor Binetti.
Sì, perché nascono in una zona grigia lasciata fuori dalla legge 7 del 2000 che citava prima Binetti, che aveva riguardo solo di fatto alle transazioni in oro professionali, quelle che transitano per Banca d'Italia, transazioni internazionali, e non si occupava del quello che oggi definiremmo retail, il retail. E lì, viva Dio, negli anni è cresciuto veramente di tutto. È chiaro che c'è una quota di mercato residuale piccola di operatori ligi e onesti, ce n'erano addirittura 346 l'anno scorso, quando è stato monitorato in sede di relazione al decreto, allo schema di decreto legislativo che poi ha inquadrato questa attività. Ce n'erano ben 346 iscritti di fatto facoltativamente al registro della Banca d'Italia, 20.000 censiti dalla questura, perché l'unica forma di controllo fino all'altro ieri, fino ad oggi, diciamo, era quella esercitata ma in sede appunto di TULPS, cioè di testo unico leggi pubblica sicurezza, quindi non con delle finalità di censimento del mercato, ma evidentemente solo di cercare di prevenire i reati, almeno quelli più grossi. 20.000 censiti dalla polizia, 28.000 quelli invece di un censimento, diciamo così, ovviamente che non può essere scientifico ma molto sensibile, fatto da varie altre autorità. Ci interessa però sapere qual è il giro di affari stimato su questa attività, stimato appunto in sede di redazione di quel decreto legislativo di riordino che oggi è in vigore, tra i 7 e 12 miliardi di euro. Ecco, io non credo che i 346 registrati alla Banca d'Italia arrivassero neanche al 10%, quindi è evidente che nasce come mercato grigio perché è rimasto fuori occasionalmente da quella legge. 17 anni dopo è cambiato il mondo dal 2000, perché ci sono, esatto, stati l'attentato alle Torri Gemelle, da cui è nato un movimento internazionale che ha portato poi all'adozione delle leggi sul finanziamento al terrorismo e quindi anche riciclaggio, perché le due cose in ambito internazionale viaggiano insieme. È chiaro che la stretta alla fine finalmente è arrivata anche su questo vulnus, diciamo così, nel mercato delle transazioni immobiliari.
Però insomma, da quello che sappiamo, dovrebbe essere a breve operativo il nuovo registro dei compro oro, che è istituito presso l'organismo degli agenti mediatori creditizi. Sì, sì, corretto,
questo,
Alessandro?
Sì, questo è l'effetto.
Che è un riferimento importante per chi volesse capire se l'interlocutore con cui ha a che fare è, ecco, professionalmente parlando, a posto.
Sì, sì, infatti la scelta che è stata fatta da quel decreto di cui parlavo dello scorso anno è che è viaggiato non a caso nell'approvazione, l'iter di approvazione, anche con il recepimento dell'aggiornamento alla quarta direttiva antiriciclaggio, sì, cioè la nuova legge antiriciclaggio che abbiamo in Italia, che in realtà è quello del decreto 231 del 2007 riattualizzato alla luce dei dettami europei. Ma per una volta riconosciamolo, noi siamo sempre stati molto più avanti in Italia rispetto a tutto il mondo sulla questione del antiriciclaggio. E i due provvedimenti sono viaggiati praticamente in parallelo lo scorso anno, perché si è capito che non logicamente quella materia di compro oro doveva stare sotto l'ombrello dell'antiriciclaggio. Di fatto è in un veicolo normativo parallelo, ma guarda caso ne ha recepito completamente tutte le forme, sia di controllo sia di registrazione, e poi ha recepito anche quella parola bellissima che in Canton Ticino viene definita il beneficialone, che sarebbe il beneficial owner, cioè il titolare effettivo.
Sì.
No, questa del Ticino è una barzelletta del Comenda milanese che va al Canton Ticino e dice all'avvocato: ma io devo identificare il beneficialone. Comunque ha recepito tutte queste forme di controllo. Dal 2 luglio è stato pubblicato il decreto ministeriale, sì, che spiega come deve essere fatto, come deve essere tenuto, le specifiche tecniche di questo registro. Ora aggiungo un altro dato numerico di un censimento che è stato fatto la settimana scorsa dai colleghi di Plus,
esatto.
E dice che le registrazioni, si sa da un anno che bisogna registrarsi, che c'è il registro, che lo tengono gli OM, quindi non è che è una cosa nuova, come dicevi tu, il registro degli agenti immobiliari che già funziona
i
da tempo.
Sì.
quanti se ne sono iscritti? 2144. Io non credo che nei 70 giorni rimanenti arriveremo a 28.000, però magari io sono pessimista.
Procede lentamente.
È malizioso, Alessandro.
Vabbè. Vediamo, sentiamo anzi come procedono cortesemente, Deborah.
Prego, vado. Le borse.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari.
Allora, lo sai che oggi prende il tè con Trump, la regina Elisabetta?
Caspita, speriamo che Trump si comporti bene, però, perché mi sembra un pochino esuberante, per non
magari
usare termini
regala,
peggiori.
Gli regala un paio di sterline con la sua effigie, così si placa un attimo da tutte queste intemperanze delle ultime settimane. Che ne dici? Vabbè, insomma, abbiamo scomodato l'inno inglese perché parliamo della regina Elisabetta II, rappresentata però in monete di...
Pensavo per salutare l'uscita dell'Inghilterra dai mondiali di calcio, invece no, era perché la sterlina...
Ce la facciamo un giorno a non parlare di calcio anche noi? Dai,
no,
dai
è che
ce la facciamo.
Sì, ma è che adesso che avete tutta questa così agitazione per l'arrivo di questo giocatore a fine carriera...
Oh, non gli va giù, guarda, allora, non, Alessandro, salvami tu da questa punizione quotidiana che io subisco per aver portato a casa un grande campione.
Guarda,
che l'illegnerà. Dai.
Sto soffrendo da 12 mesi in silenzio per le traversie e quindi è un indizio sulla mia
andiamo
fede calcistica.
Andiamo allo stadio tutti insieme. Dottor Binetti viene con noi.
Sono in compagnia, insomma. Anch'io soffro da parecchi mesi.
Da 15 mesi.
Allora.
Restiamo su cose molto molto serie.
Molto molto concrete, oserei
molto
dire.
Concrete,
solide,
sì.
Ecco.
Ad esempio un paio di ascoltatori ci chiedono: ma perché dovrei comprare oro fisico e non comprarmi degli ETF, cioè dei fondi che in realtà investono e sono legati in modo dinamico o invece statico alle quotazioni dell'oro? Però Binetti ci spiegava, mentre ascoltavamo gli spot pubblicitari, che c'è una differenza notevole e soprattutto c'è anche una differenza di genere. Perché, Binetti?
Innanzitutto, Dio salvi la regina, insomma.
Quello sempre.
Quello sempre. No, il ETF è sicuramente un ottimo strumento finanziario, non c'è dubbio, però è uno strumento virtuale, cioè non dicono che esista un sottostante, ma è tutto da discutere e da controllare. L'oro fisico invece ti dà una certezza assoluta, sai benissimo che in banca, in cassetta di sicurezza o sotto il materasso hai qualcosa di concreto che un domani ti potrebbe servire.
Insomma, è uno strumento finanziario vero e proprio, l'ETF, che oscilla le ovviamente condizioni di mercato, dipende dalle valute anche.
Dipende
dalla domanda.
Esattamente come l'oro fisico, però da una parte è virtuale carta, dall'altra parte invece c'è sostanza fisica, concreta. Ecco, questo. E le dirò che l'investitore italiano premia molto di più l'oro fisico e non l'oro.
Ma quella regina Elisabetta II che ci ha indicato prima, sì, quanto vale se io la venissi ad acquistare domani mattina da lei?
Ma oggi come oggi le oscillazioni vanno da 250 a 260 euro cada una.
A moneta.
A moneta, sì.
Ma se ne può comprare una o bisogna comprarne un blister, com'è che si dice?
Se ne può comprare quante ne vuole, non c'è dubbio. Noi stiamo facendo degli investimenti molto importanti in questo periodo perché c'è questo tipo di preoccupazione geopolitica mondiale, non solo europea. La preoccupazione dell'Europa, delle BCE, di Draghi, quando smetterà
di acquistare titoli di Stato. Siamo agli sbocci.
Ecco, esatto, pertanto con questa logica di preoccupazione molti vanno al riparo e cercano di garantire una sicurezza futura. Ecco.
Mi diceva però che c'è anche una differenza di genere tra gli ETF. Allora, do un indizio. La domanda sugli ETF, le domande sugli ETF che investono in oro ci sono arrivate da due ascoltatori. Mentre mi diceva il dottor Binetti che le ascoltatrici preferirebbero...
Le ascoltatrici sono molto più attente all'investimento in oro fisico concreto per la famiglia, per i figli, per quando andranno all'università, eccetera. L'ometto invece è più portato alla speculazione, quanto guadagno, quanto recupererò in un anno, eccetera. Le mamme, le nonne normalmente non ci fanno questo tipo di domanda. Accantonano, noi abbiamo anche delle forme di accumulo periodico che permettono proprio di accumulare del materiale che poi può essere ceduto più avanti per necessità, per l'università, per comprarsi una vettura, un immobile, eccetera. però le donne sono più sensibili agli investimenti nel loro fisico che non i maschietti.
Ha qualcosa di tangibile e anche di con un orizzonte temporale diverso.
Una razza diversa, sono più curano di più la famiglia, proprio la durata della famiglia, la sicurezza della famiglia, è vero. L'uomo è più speculativo.
Allora, c'è un ascoltatore che si lamenta che non leggiamo i messaggi, ne leggiamo continuamente. Della monetazione romana come strumento?
No, beh, qui stiamo parlando di numismatica, noi parliamo di oro d'investimento come strumento finanziario.
No. Cioè. Allora, no, è importante questa precisazione perché voi, peraltro, con la vostra campagna di informazione sull'investimento in oro, secondo appunto la vostra modalità, avete aderito anche alle iniziative di FEDUF, che è la Federazione dell'Educazione Finanziaria, istituita presso l'ABI, per cui vi interessa molto far passare i messaggi giusti.
Messaggi corretti, sì. Adesso faremo delle iniziative proprio in tal senso. No?
Io ho comprato una quota di partecipazione di un'azienda che si occupa di estrazione in oro in Colombia. Una volta estratto questo oro, ci racconta Michele, verrà venduto e i proventi verranno divisi in base alle quote, ma l'ho fatto fare a mia moglie. Bah!
Sì, non lo so, io non vorrei che i nostri ospiti si sbilanciassero, vedo un po' di perplessità sul volto di Binetti che è anche la mia. Mi ricorda tanto la storia, tanto perché parlavamo di calciatori, scherzando, sì, del Marmo Nero del Perù, dove finì invischiato, mi pare, Roberto Baggio, quindi lì sono molto ecumenico perché giocò in tante squadre. No, giocò pure nella mia squadra, anzi, ci portò miracolosamente a
qualificarci. Ma lì non parlava di oro, si parlava d'argento però.
Lì era argento.
Era un miniere
o marmo
d'argento.
Nero, non so, sì, ma era miniere d'argento. Sì. Ah, ecco.
Vabbè, insomma, fate quello che volete, l'importante è che stiate attenti e che facciate degli investimenti microscopici rispetto a tutto quello che avete la disponibilità.
Sì, non vorrei che poi tra qualche mese ci ritroviamo nel Serpente Corallo, che è un'altra trasmissione.
Scusate, noi consigliamo da un 5 al 10% sul mobiliare posseduto.
Cioè, questo tipo...
Sul liquido.
Sul mobiliare, su tutto il mobiliare, un minimo di 5-10% di oro fisico è necessario da inserire nei propri asset.
No? Nel senso che serve, ma quella è la percentuale corretta?
Quella è la percentuale minima.
Sì.
Ci sono anche possibilità di percentuali maggiori. Le persone molto attente in questo periodo superano queste percentuali.
Allora, altre domande che adesso faremo dopo che naturalmente Mauro avrà assolto al suo consueto compito di annunciatore dell'immancabile appuntamento delle 11.45 è: se si comprano lingotti e lingottini, ce li conserviamo in casa o vanno messi, secondo te Mauro, in una cassetta di sicurezza in banca? Quindi anche queste sono curiosità che hanno i nostri ascoltatori. Lo stesso vale per le monete, perché magari una te la tieni in un cassetto, ma se cominci ad avere una confezione impegnativa magari è meglio proteggerla un po' di più. Che ne dici?
Ma mi guardi così fisso perché vuoi che...
Sono minacciosa.
Mi vuoi dare dei consigli per il prossimo Natale?
No, perché mi devo mettere in viaggio dopo e ho urgenza di sapere cosa sta succedendo sulle strade italiane.
Ah, ma allora, traffico!
Due di denari. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
Fields of Gold dal toscano, oramai di ritorno Sting, sì, perché oramai possiamo considerarlo davvero un residente qui, almeno fiscalmente parlando, penso proprio che lo sia.
Ma questo messaggio dell'ascoltatore che si definisce appartenente ad un gruppo di investitori in oro un po' sui generis, lo vuoi leggerlo?
Sì,
è divertente.
Sì, è molto divertente perché ci segnala che va proprio a cercare l'oro, lui dice, sulle spiagge con il metal detector.
Esatto. E poi cosa fa? Lo porta dal compro oro quello che trova? Ma...
Sì, non saprei neanche bene come si può inquadrare dal punto di vista legale e fiscale, però scherzavo.
Ma quanto ne troverà per altro?
Binetti, in realtà ci sono anche dei filoni d'oro, o almeno qualcuno sostiene che ci siano qui nel nord Italia.
C'erano,
ecco, vi avvisiamo, se non sapevate cosa fare nel fine settimana, non perdete tempo. Sul Ticino una volta si diceva che ci fossero dei filoni d'oro.
Ma ancora adesso ci sono dei cercatori la domenica sul Ticino che con... il secchiello, paletta e...
Ma c'è chi cerca anche le pepite, attenzione.
Cercano ancora le pepite, sì.
È vero.
Sì, allora diciamo, allora, possiamo però essere molto così tranchant nel dire non è l'occupazione più fruttuosa, chiedo scusa, che potete fare nel fine settimana.
Ci sono Luca da Prato e Riccardo da Bologna pronti ad intervenire. Telegrafici, Luca, ci scusi che lei l'abbiamo fatta aspettare un po'. Eccoci pronti. Luca, buongiorno.
Buongiorno, signor Rosciani. Sono felice per il suo ospite, che almeno siamo un po', diciamo... bene tutto il discorso legato all'oro, che sì, è una delle prime volte che lo sento intervenire qualcuno sul riguardo, a riguardo di questa cosa. Una cosa le volevo dire, al suo ospite, gli deve dire, cioè, sicuramente lui lo sa, che una decina, 15 anni fa, all'oro, al grammo, perché bisogna dirle queste cose, secondo me, costava 10 euro nel 2004-2005, un grammo d'oro, signora, costava 10 euro,
sì,
stamattina costa 34,50, quindi... questo è, basta, non c'è da dire altro. Cioè,
ma no, c'è da dire che abbiamo avuto un decennio di crisi finanziaria micidiale, quindi magari in questo lungo periodo un po' il bene rifugio lo ha fatto e quindi forse le quotazioni sono lievitate in questa misura. Faccio proprio una considerazione da Alice nel Paese delle Meraviglie. Per queste ragioni, Binetti, ma è possibile?
Sì, sicuramente è possibile, ma
cioè,
c'è
dal 2004
presente...
ad oggi si è ribaltato tutto l'universo finanziario.
Sì, c'è stato il 2011 con le turbolenze sul mercato italiano, la fuga del contante in Svizzera,
ma Lehman Brothers ancora prima, cioè...
Sì, in più dobbiamo tenere greca presente che molte banche centrali stanno ancora acquistando oro, la Cina,
quindi
la Russia,
riserva,
la Germania, cioè, aumentano le riserve, pertanto di oro ce n'è sempre meno in giro, insomma, e pertanto sale la
quindi
quotazione.
Quindi questa quotazione rappresenta la dinamica del mercato.
La dinamica del mercato, sì, sicuramente.
E quindi speriamo di aver accontentato Luca. Riccardo, lo sentiamo?
Sentiamolo,
Mauro.
Certo. Riccardo, buongiorno.
Eh sì, perché di questo tema qua non abbiamo parlato per niente. Ci siamo soffermati su Elisabetta II, ma Riccardo?
Buongiorno a voi e grazie. Semplicemente volevo sapere, sono interessato ad acquistare dell'oro fisico. Mi conviene comprare un chilogrammo o 10 da 100 grammi?
Ah, i lingotti. Lei parla di lingotti, giusto? Se
sì,
non ho capito
sì,
male.
Sì.
Binetti, ma che differenza c'è?
È una problematica temporale. Se è un discorso di investimento a lunga scadenza, va bene anche il lingotto da un chilo.
Il mattone, insomma. Il mattone, il mattone d'oro, però non quello.
Eventualmente, per dinamiche molto più brevi, va bene anche acquistare dei
lingotti
a 100 grammi, però attenzione, sui lingotti più piccoli si paga la manifattura, ecco, cosa che non si paga sul lingotto da un chilo.
Io chiamo in causa Alessandro Galimberti perché in questo tipo di operazioni poi ci sarà un monitoraggio, cioè anche la persona fisica sarà sottoposta a un monitoraggio, mi immagino.
Intendi nel compro, torniamo al comproro?
Sì, perché adesso mi figuravo questo signore che evidentemente vuole fare un po' l'investitore seriale quasi in oro.
Sì, qua stiamo parlando di un signore che si reca generalmente in Banca d'Italia perché lì parliamo di altro tipo di transazioni. Quando invece per quello che riguarda il compro oro, finora abbiamo parlato del controllo sugli esercenti perché la norma interviene, il decreto attuativo intervengono su questo. Ma quello che succede dentro il negozio, che sarebbe dovuto succedere anche prima, ma oggi lo sarà con una previsione di legge dettagliata e con delle sanzioni anche abbastanza impegnative, è che la persona che si reca a portare dovrà essere censita, con dati anagrafici, foto e quant'altro.
Questo nella vendita dai comproro, quindi...
All'acquisto.
Anche all'acquisto,
cioè,
dai comproro.
Nel momento in cui la persona entra e si reca per portare gli ori di famiglia e quant'altro, perché quello è il canale ovviamente più preoccupante, il momento di alimentazione del circuito che finora per il 90% non era monitorato. Cioè la persona che si reca, la nonnina che si reca, così non mi dite che sono sempre cattivello, la nonnina che si reca verrà censita, nome, cognome, foto,
certo.
E verranno catalogati tutti gli oggetti che
fotografati. Tutti gli oggetti vengono
fotografati, catalogati.
Due fotografie per oggetto.
Tutta questa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dei nuclei speciali della Polizia Valutaria per anni 10. Ovviamente la proiezione del periodo fiscale, del raddoppio dei termini anche per i fiscali nel caso di ipotesi di reato. Mm-hmm. Quindi adesso siamo veramente dentro maglie molto strette, come probabilmente è giusto che sia.
Allora Binetti, il Krugerrand, ci chiede un ascoltatore, io invece le chiedo il Marengo, ma insomma in puntate precedenti fatte con lei insieme alla regina Elisabetta II parlavamo anche dei marenghi come sì, monete e strumento di investimento.
Sì.
Che cosa sono? Che fine hanno fatto? Vanno ancora di moda?
No, vanno ancora di moda, in particolar modo il marengo italiano, perché è una moneta quasi numismatica, costa esattamente come un marengo comune svizzero, belgo, francese, però è importante, molto bello, poi è storico. Sì, vengono utilizzati sia i marenghi che i Krugerrand per forme di investimento in oro fisico. Noi le utilizziamo normalmente, generalmente.
Certo.
Sì.
Ma senta, come le conservano le monete gli italiani? Voi fate anche da custodia, sì, eventualmente?
Noi,
se
noi
c'è
abbiamo
bisogno.
Anche un sistema di custodia per il primo anno gratuito presso un importante caveau in banca, assicurato al 100% con i Lloyds, pertanto è una garanzia assoluta. Molti ci lasciano il monetato o gli ingotti e poi lo possono prendere quando vogliono, in qualsiasi momento, senza nessuna commissione, senza nessuna spesa.
Certo, perché insomma... Che cos'hai?
No, volevo ricordare, ma siccome non abbiamo più tantissimo tempo, Deborah, un paio di minuti.
Vai.
Allora, io volevo ricordare, come faccio quasi tutti i venerdì, la nostra rubrica consueta di chiusura del fine settimana, per chiudere in letizia. Sì,
è a tema?
Ma certamente.
C'è imposta per te.
Noi cambiamo i bit.
Attenzione, perché anche se voi trattate oro da investimento, essendo un investimento, il fisco vi guarda. Quindi, cara Deborah, sappi che c'è imposta per te anche se compri lingotti, perché sulla plusvalenza, cioè la differenza che avrai tra l'acquisto e la vendita,
il guadagno, certo,
il guadagno che tu avrai, pagherai il 26%, così come per gli altri strumenti finanziari. E se non hai più il modulino da cui ricavare qual era stato il valore d'acquisto, e c'è una presunzione di plusvalenza alla quale poi si applica il 26%. Ma su tutto questo, guarda, possono intervenire anche i nostri ospiti.
Davvero?
Alessandro?
No, sull'oro ci sono stati dei casi sporadici ma molto interessanti all'interno della voluntary disclosure, parola che piace molto a Deborah, cioè quella dichiarazione, l'emersione spontanea, perché nei pochi casi in cui è avvenuto nelle due fasi della voluntary disclosure ci sono stati anche delle persone che hanno portato, dei contribuenti che hanno portato dell'oro che non era punzonato, adesso per usare un termine fantoziano, sì, e quindi bisognava classificare che periodo fosse per vedere quale tipo di imposta applicare, no? Se quella fissa della voluntary disclosure, che come sappiamo, ricordiamo, era molto amichevole, oppure se considerarlo alla stregua del contante, perché non è vero che ti paga solo la plusvalenza nel caso l'acquisto sia stato molto, l'emersione, anzi l'ultima versione della voluntary disclosure diceva che se ti trovavano questi beni, l'oro, diamanti eccetera, e non avevi un titolo certo per dimostrare che era fuori dal periodo di prescrizione, cioè, fiscale, e te lo consideravano come reddito in contante ripartito su le ultime 5 dichiarazioni, cioè un diamante da 1 milione ti valeva 200.000 euro di dichiarazione in più ogni anno. Quindi
però
c'era altra imposta per te. Binetti?
Una grande confusione comunque. Io vorrei però finire, scusate, con una chicca proprio di
20 secondi.
20 secondi. Noi siamo l'unica struttura in Italia che cambia i bitcoin in oro, grazie a Conio, che è una partecipata dalle Poste. Siamo l'unica struttura che lo fa.
Conio.